dite come la va, come la va?
La va spacca.
Mi era venuto anche in mente.
Ti era venuto in mente? Mi è venuto in mente. È un detto che si usa comunemente, si usa nella cultura italiana. Okay. O la va o la spacca.
O la spacca. Adesso andiamo a chiamare
chi la va?
Esma.
Chi
va là?
Chi risponde la va, se no la spacca.
Non la va. Lui ha fissato l'appuntamento per le ore 14 e noi lo chiamiamo, puntuali. Come un treno della valigia di cartone.
Ah, il treno della valigia di cartone puntuale.
Io ho pigiato il bottoncino.
E quello squilla?
Squilla. Ma guarda come
Pronto?
Eccoci qua. Giancarla, la valigia di cartone.
Salve.
Pronto.
Esma.
Ciao.
Ma ci senti?
Vi sento, certo, voi?
Sì, ci sentiamo anche noi. Forse no,
io mi sento benissimo.
A parte che siamo in cuffia, quindi quando parliamo ci sentiamo che è una meraviglia. Non so se ci senti tu.
Sì, vi sento perfettamente.
Oh, bene.
Perfetto.
No, perché sembrava che ci fosse latenza, una latenza di almeno di 15 minuti, perché noi 15 minuti fa ti abbiamo fatto queste domande e tu stai rispondendo adesso.
Sarà la distanza.
Sì, è vero. E poi adesso è quasi mezzogiorno, insomma, diciamo pranzo, periodo di pranzo, quindi ci vuole il più tempo per digerire.
Vabbè, sono le ore 14, caro Dite, non è mezzogiorno.
Tempo, allora facciamo la cosa. Piri, ore 14 della diretta. Allora,
02.
Noi scherziamo naturalmente, insomma, ci piace un po' giocherellare, siamo dei giocherelloni.
Siete dei tedeschi particolari.
Sì, ma tedeschi particolari, insomma, è un po' riduttivo proprio. Diciamo che siamo un po' fuori dalla norma. Che la norma sarebbe un negozio qui che vende come Lidl.
Un supermarket.
Quindi noi stiamo di fuori.
Ah, ok.
Allora, raccontaci un pochettino di te.
Esma, chi è Esma?
Chi è? Chi sei? Vai.
Uè, allora, tengo un sacco di canzoncelle belle da cantare per il risveglio della coscienza, la luce cristica mi attraversa e sente che c'è un sacco di lavoro da fare, che qua un satanista ha scassato un cazzo.
E che? E che, mo, se siamo dati da fare? Madonna mia, allora... Questo non me l'aspettavo.
La Madonna del Carmen.
La Madonna. Allora, raccontiamo un pochettino dal
Presumo che vieni dalla Campania.
No, per me allora, lui è milanese schietto proprio, si sente l'accento, ma non solo, anche le virgole, i sottotitoli, sono tutti milanesi, dai.
Ci sei andato vicino, sono ad Asti in questo momento.
Lo vedi? Si sentiva l'Asti, si sentiva il cinzano proprio, quello che
l'effervescenza naturale.
Quando c'è voce,
se devo fare un'autodefinizione, mi definirei un coltivatore.
Bello!
Coltivatore diretto? Oppure coltivatore
molto diretta. Sentite come parlo, proprio liscio, senza peli sulla lingua.
Per carità. Beh, ma poi ci si usa la rasatura e bomber, come si dice, no?
A voglia. Comunque, coltivatore perché mi piace, oltre che sento il bisogno di portare la mia voce e dei messaggi che ricevo nel cuore, ma mi piace mettere le mani nella terra, negli alberi, nelle piante.
Bellissimo.
Mi piace fare. Vivo in un bosco vicino a Asti. Alterno un po' di mesi qui per fare lavori di orto, di potature o di la legna per l'inverno. E poi alterno l'altra metà, non proprio metà, però comunque diversi mesi l'anno viaggio col camper.
Wow, posso venire anch'io?
Certo, la valigia ce l'hai.
Certo, è pure di cartone, quindi... quella bisogna stare attenti però che non piove, perché se piove sei fregata, perdi tutto.
Vabbè, lo lascio nel camper.
Nel camper.
Ma scusa.
Allora, esatto.
È bellissima la vita che fai, tra terra e camper, oh. Gli che vuoi fare... più della vita? Oh, voglio...
gli piace fare le polpette con la terra. Quella, cioè, non so, quando si era bambini si facevano le polpettine con la terra. Si bagnava quella, si facevano le polpette. Non so se le fa pure lui.
Le polpette?
E le polpette con la terra, no?
Ah, mio figlio le fa adesso.
Ah, lo vedi, lo vedi. Cioè, tu non hai ripreso da tuo figlio, sicuramente.
Ma, diciamo che... sto imparando a tornare semplice da quando sono diventato padre.
Eh sì, è vero. Guarda, questa è una cosa che io avevo scritto tempo fa, ma proprio qualche annetto fa, un brano, insomma, dove c'era un verso dove diceva che imparava dal figlio a diventare padre. Capito? Quindi riscoprivi i colori, riscoprivi gli odori, riscoprivi tante cose per poter insegnare, no? Comunque, allora parliamo di te, Esma, che cos'è?
Artista.
Che cos'è? Chi sei?
Ve l'ho detto, sono un messaggero per il risveglio globale della poesia, per sortire l'ordine satanico del deep state nella musica, spazzare via quel volgare... moda, quella volgare moda che si è instaurata in fare testi violenti e orribili, misogini, tristemente cafoni nella musica mainstream di oggi, definita trap. E, insomma, c'è bisogno di armonia, trovo, e di qualità, di valori spirituali, di etica. E anche di farsi due belle risate e ballare come dei bambini per strada senza troppi pensieri. Quindi la mia missione è questa: alleggerire, schiarire e mettere a fuoco la bellezza che è questo dono della vita. È vero che a Gaza si massacrano, è vero che in Ucraina allevano bambini per poi farli violentare dai ricconi sull'isola di Epstein, ma questo non significa che qui ed ora noi tutti consapevoli, quelli attenti e svegli possano essere felici davvero.
Sì, è chiaro il tuo messaggio, diciamo, nel senso che magari forse diciamo hai un vissuto, no, dietro, in modo che ti stimola poi a cantare questi tuoi brani, insomma, cercare di contribuire un po' a divulgare dei messaggi un pochettino diversi di quello che si sente in giro, no? Quello che ho capito.
Ma allora, l'ultimo brano, Petali Diamanti, quello che sono qui oggi a presentare, ha un messaggio semplice, diretto, ed è il seguente: in questo mondo dove si fa la guerra per la pace, i veri ricchi sono quelli che hanno tanti amici, non tanti soldi. Siamo i muri, ci crediamo un sacco duri sui social a farci i selfie, a fomentare il nostro ego, la nostra personalità, quando poi alla fine quando poi accade che ti stanchi di far parte degli stronzi e cominci a costruire ponti, allora lì sì che ti arricchisci.
Sì, questo è vero, è, diciamo, nel senso che quando uno sta bene con se stesso, sa quello che, diciamo, vuole, è ricco, cioè sa quello che vuole. Quando si accontenta di quello che ha, più che altro.
Vabbè, ma non c'è bisogno neanche di dimostrare, bravo, no? Tra parentesi.
Sì, ma a volte io penso che cercare di dimostrare qualcosa che è per necessità propria. Cioè tu vuoi dimostrare agli altri qualcosa che tu magari non sei, e vuoi cercare di dimostrare che gli altri, diciamo, ti diano, diciamo, il consenso, no? Cerchi il consenso degli altri per sentirti meglio, ma non sei te stesso. Quello sì, vabbè, perché magari forse c'è un'insoddisfazione, no, personale,
sì.
E uno cerca di fare, insomma, un po' di più per dimostrare quello che magari vorrebbe essere, no? Comunque, e l'ultimo brano che hai scritto, mi dicevi?
Petali e diamanti.
Petali
e diamanti.
Petali e diamanti?
Petali e diamanti.
Mm. Quindi di cosa parla questo pezzo? Cioè, in pratica mi hai spiegato un pochettino il senso, no? Ma l'idea che è nata, insomma, come ti è venuta, insomma,
l'ispirazione.
L'ispirazione, perché?
Perché? Perché avevo voglia di fare un brano, sentivo che era il tempo di chiedere scusa a me stesso per tanti pensieri negativi che ho avuto in passato, per gli errori che comunque mi hanno consentito di crescere, per quelli che hanno incontrato i miei errori nel loro cammino. E quindi, se vi ascoltate la canzone, capirete che il tipo senso, di narrazione c'è dietro. Bisogna imparare la bellezza di chiedere scusa, di perdonarsi anche poi alla fine. Sì.
Questo sentimento ti è nato, insomma, all'improvviso? C'è stato un momento particolare dove ti ha ispirato?
Sì, questo brano è nato a Roma in compagnia di parenti lì da parte di mamma, da parte di mia madre, ed ero a casa di un cugino importante, cioè un cugino che ha segnato l'influenza musicale, ecco, perché era quando ero piccirillo, ragazzetto, lui era già adulto e suonava nelle band rock, era molto bravo, oltre che ha un talento, un orecchio incredibile, autodidatta, insomma una persona di un carisma, di uno spirito solare. E l'ho preso un pochino come esempio, ecco, in quegli anni in cui si è nella tempesta ormonali e comportamentali. Quindi devo tanto a questa figura che mi ha mostrato come essere musicisti fosse una cosa molto fica, perdonatemi il termine.
Sì, sì.
E quindi ero a trovarlo con la mia famiglia, la mia attuale famiglia, la mia compagna, i piccoli che abbiamo.
Quanti piccoli avete? Hai?
Abbiamo due bambini maschi, okay. Amedeo e Leandro.
E noi li salutiamo. Sicuramente saranno dei musicisti o dei cantanti da grandi.
Stanno prendendo già.
E dei bravi agricoltori, cioè è bello lavorare la terra.
Esatto.
È molto bello.
Esatto, sono molto curiosi, molto dolci e talentuosi. Trovo
basta che non te li mangi se sono dolci.
Sono dolci, se li mangeremo. Però tu non hai origini, tu mi sai che hai origini, diciamo, meridionali.
Io penso che ha origini miste.
È miste.
Perché è un girologo, quindi è nato un po' lì, un po' là, un po' là.
Ok.
Allora, metà sangue romano da parte di mamma, ma con probabilmente la presenza di antenati sardi, perché il cognome Fiori ho scoperto girando la Sardegna, la Gallura, ho scoperto che è invece molto originaria, parecchio presente in Gallura, ecco, come zona.
Okay.
E poi invece mio padre è piemontese, ha il cognome Esma, e invece proviene dall'est, dai Balcani, ecco, è un diminutivo di Esmeralda.
Esma è proprio un cognome, allora?
Sì, Esma è il mio cognome.
Ah, quindi tu usi il cognome come nome d'arte?
Sì.
Ecco, questa cosa non l'avevo. Io volevo chiedere come mai, no?
Esma,
come mai questo nome è un po' particolare? Perché io non l'ho mai sentito, insomma, no? Cioè, nel senso, come cognome proprio, assolutamente. Esma mi dava più come un titolo, un qualcosa del genere, insomma, no? Quindi è proprio il tuo cognome che...
Sì, come fosse una... Potrebbe sembrare...
Sì.
Un acronimo, esatto.
Sì, sì, esatto. Quindi... ti volevo chiedere, magari mi hai anticipato sul tempo, insomma, ti volevo chiedere poi cosa significa Esma. Chiaramente mi avresti detto è il mio cognome.
Comunque, se si sta attenti quando parli, hai un po' di sardo perché accentui alcune lettere. come fanno i sardi.
Adesso che te l'ha detto, sì,
sì,
non
no,
ci fai
ci
caso,
rifletti,
è chiaro,
ci
appena l'ha detto.
Però all'inizio, come ha risposto, sembrava uno, un campano.
Gli mancava solo aio.
Mi sembrava un campano all'inizio.
Ma sono stato due mesi in Sardegna, tutto aprile e tutto maggio, quindi sicura può darsi che mi hanno influenzato.
Sì, ma non solo ti hanno influenzato, mi sa proprio ti hanno contaminato. Ti hanno contaminato, cioè proprio ormai hai preso proprio il colore della Sardegna.
Allora.
Guarda, io ci andrei a vivere.
Bellissima,
è bella,
terra,
no?
Insomma, molto.
Io non
molto
ci sono
bella.
Mai.
Sì,
stata.
Com'è la situazione invece dalle vostre parti? Voi dove siete di preciso?
Allora, noi siamo
pressi di Stoccarda.
Nei pressi di Stoccarda, in pratica, diciamo, non so se ti viene in mente la Selva Nera.
La foresta nera.
Vabbè, la selva o foresta, insomma, siamo
vabbè,
là.
La volevi fare Dantes.
La volevo fare la foresta nera nel mezzo del cammin
di nostra vita. Sì.
Mi ritrovai in una selva oscura, no?
Sì.
Quindi
sì.
che poi non so che cosa, una selva oscura piena di porcini che andavo lì raccogliendo a destra e a manca, ma più manca perché non trovavo molti, non ne trovavo. sì, siamo sulla zona della foresta nera, insomma, quindi è una bellissima zona. Certo,
dovresti venire se ti piace.
Sì, se ti piace il campo e ti piace girare, te lo consiglio. Sono
sì,
dei
ci sono dei posti molti, molto belli. Così poi ci vieni a trovare, andiamo in radio.
Certo, ti portiamo in radio.
Ti portiamo nel nostro locale.
Visto che noi ogni tanto dobbiamo anche dare una pulita al locale, quindi quando vieni ce lo dici, ci organizziamo. Ramazza e guanti ci sono per te pure.
No, vabbè. Vi faccio io le potature. Vi trasformo la foresta nera in foresta bianca.
Noi abbiamo un alberello dal locale. Aveva un problema, aveva dei pidocchi.
Non lo so che cos'era. Animali bianchi, piccolini,
sì.
Insomma. Non lo so.
Poi ho ricercato un pochino, ci ho messo un paio di coccinelle rifiorito.
Queste coccinelle sono diventate da 40 kg, una. A furia di mangiare sti animaletti piccolini, due sono morte perché hanno fatto indigestione e le altre due ancora sono in terapia intensiva.
Ok.
Ci sei? Ma ci senti?
Beh, direi che sì, certo, rifletto su questi pidocchi, poverini.
No, beh, insomma, tanto poveri non erano, si sono mangiati un albero intero, insomma.
No, vabbè, non si stavano mangiando, avevano attaccato le foglie ed erano quasi tutte bianche, quindi invece di usare radicalmente tagliare l'albero oppure usare chimica...
Abbiamo dato da mangiare agli affamati.
Sì. Ho ricercato, le coccinelle erano un toccasana, quindi adesso sta molto
ma
bene.
Voi vivete in appartamento o in una casa in campagna?
No,
casa in
città,
paese,
in paese
no, non è una città, è un paese.
È un paese.
La tua è città?
La mia città è
dove
casa
abiti
in,
tu
sì,
è una
sì,
città
però
il
in casa
mio...
non abbiamo, io calcola se intendi, volevi sapere se siamo agronomi o qualcosa del genere, no, completamente. A me mi seccano pure le piante di plastica, quindi ho provato un paio di volte a comprare piante di plastica, dopo due giorni tre
pure
giorni
l'albero di Natale finto li muore.
Sì, pure quello di Natale finto, gli cascano le palle a quello quando compro quello di Natale finto.
Wow.
Quindi non siamo
almeno
io non sono proprio green.
Io invece un po' green lo sono.
Bene, ma allora mi sa che vi potrà piacere anche un'altra mia canzone che si intitola Il sogno di Fali, dove dico il mio sogno è vivere di agricoltura. Il mio sogno è vivere nella natura.
Okay.
E quello lo vorrei fare anch'io, davvero.
Tu mandaci i vocali e noi li metteremo in radio.
Yeah.
Oh yeah. Yeah.
Esma, allora, di agricoltura, di che cosa ti occupi? Che cosa ti piace
coltivare?
Coltivare.
Tutto quello che in Piemonte viene, quindi adesso è tempo
le
di
castagne,
quelle quelle non è le raccolgo nel bosco, non le devo coltivare. Okay. Invece una cosa che bisogna assolutamente metterci mano è la questione ortaggi, quindi verdura come zucchine, melanzane, pomodori. Adesso stiamo facendo questo tipo di lavoro qua, mettendo in terra questo, lavorando il terreno, ho tagliato l'erba, che era alta 1,5 metri, stando via 2 mesi in Sardegna, quindi ho dovuto riprendere in mano tutta l'azienda, tutta la proprietà, perché era giustamente andata avanti la biologia, ed ora sto mettendo giù piante di pomodori con la mia compagna e... Siamo una squadra affiatata.
Siamo una
piantine
squadra
pomodori.
Ma avete anche un agriturismo?
No.
Altrimenti no. Verremmo. Se c'era un agriturismo ti faremmo una visita.
Una visita, infatti.
Vabbè, voi potete venire lo stesso. Agriturisiamo lo stesso.
Autorizziamo.
Allora,
e poi abbiamo pronte le...
Mi sto chiedendo, ma ha detto, no? Quello che qui in Piemonte cresce, si può coltivare. Ma perché? Che cosa c'è che si coltiva in Piemonte?
Meglio
c'è
qualcosa piuttosto di, gli altri.
A parte
altre
il dolcetto
zone.
D'alba, che ne so, che quello non si coltiva ma si imbottiglia. No? Non lo so.
Vabbè, prima che si imbottiglia a parte
il tartufo, che quello non si coltiva ma si va a cercare. A parte queste bellissime prelibatezze, che cosa si può mettere? Cioè, qual è la
semplicemente
rispetto
a luoghi che prediligono altre temperature, come la costiera Ligure, la costa Ligure, tutto ciò che è davanti al mare, o anche in Sardegna stessa, ha un clima nettamente mite nell'inverno, quindi puoi fare molto di più. Anche alcune cose di più che non in Piemonte. In Piemonte devi sfruttare la fascia
stagionale,
aprile, settembre, ottobre, e poi pian piano si incominciano a fare dei buoni esperimenti, a trovare dei risultati, come ad esempio le fave e le cipolle. Noi le mettiamo l'autunno, le seminiamo, l'inverno rimangono già sottoterra e poi all'inizio della primavera spuntano e vengono molto belle e anche senza parassiti, altra cosa importante.
Sì.
Abbiamo fatto delle fave pazzesche quest'anno, meravigliose, giganti.
Beh, bene, bene.
Mi stai facendo venire l'acquilina.
Fave e pecorino si fa a Roma, lui e c'ha mezzo, c'ha un po' di radici romane.
C'ha un po'.
La mamma lo sa, si fa il periodo pasquale che si fa fave e pecorino, si fa la scampagnata con fave e pecorino, lo conosci, sì?
Oh, certo, comunque quanti tedeschi ho visto in controtendenza, voi che invece siete partiti dall'Italia e siete andati in Germania, invece qua... Ma il flusso è al contrario, mi sa, molto più molto contrariato.
Sì, sì,
pieno di tedeschi in Italia, ma proprio
quelli
più di noi qua.
Quelli quasi. Che sono in pensione,
sì,
può darsi.
Sì. No, vabbè.
Ma c'hanno le ferie, probabilmente avete delle ferie scaglionate diversamente. Io l'ho visti ad aprile, maggio,
sì,
a ottobre, a gennaio, sempre
sì.
Tedeschi, svizzeri, tedeschi,
sì, sì.
Qualche francese, qualche cecoslovacco, ma la maggior parte in Sardegna sono tedeschi, ma proprio
sì,
pieno.
Sì.
Vabbè,
sì,
sai che cosa c'è, Esma, qui in Germania? Il calendario tedesco è scaglionato in base a delle festività, quelle che in Italia durante la settimana hanno tolto e hanno passato sempre alla domenica, al sabato. Invece qui ci sono ogni festività, viene festeggiata, viene chiuso, anche se giovedì viene chiuso, poi si fa il ponte, praticamente la venerdì non lavora, no? E quindi hanno praticamente un fine settimana lungo, e tipo sì, per esempio adesso domani, lunedì è festa qui, e quindi partono le ferie della scuola e hanno 2 settimane di ferie scolastiche, quindi i tedeschi vanno via, vanno in Italia, è chiaro.
Sì, perché c'è la differenza delle ferie estive, mentre in Italia finiscono a giugno le scuole, diciamo, non si va più a scuola fino a settembre, qui a giugno, a luglio si va ancora a scuola. Solo sì, agosto c'è di vacanze, quindi quelle vacanze che, diciamo, in realtà prendono tutte insieme in Italia, qui le scaglionano durante l'anno.
Sì, ogni festività danno una settimana, due, anche ai ragazzi di scuola,
diciamo,
quindi
in tendenza con ogni 6 settimane ci sarebbe più sì, o meno una settimana di vacanze, insomma, sì, quello fanno. Quindi c'è la possibilità
di viaggiare, di andare
sì, a vedere, di andare.
Quindi le mete italiane sono predilette, almeno alle conoscenze che abbiamo qui.
Certo.
Wow.
Allora, Esma, sicuramente adesso, a parte diciamo, i tuoi impegni, insomma, agronomici, stai progettando qualcosa? Hai in mente qualcosa? Stai lavorando
musicalmente?
A qualcosa di nuovo?
Ah, sì, qua c'ho una quintalata di materiale. Allora, martedì 10 giugno, martedì prossimo, uscirà un intero album di inediti che si dal titolo Cristo Valute.
Cristo Valute. Ah, ok. Come le criptovalute, sì, ha voluto cambiare il nome un po', Cristo Valute.
Esatto, quindi dalla valenza cristica, canzoni okay, dalla valenza cristica, dalla valenza spirituale, energetica spirituale.
Fai musica spirituale? O no?
Beh, certo, si vede che non le ascolti le mie canzoni, no, mi intervisti ma non mi ascolti.
Io veramente non ti conosco come artista, nel senso che in realtà, diciamo, ti stiamo conoscendo adesso, almeno io.
È ora di approfondire, mio caro, è ora.
Sì, mi hai bacchettato, bravo.
Fatto bene, Esma. Comunque, Esma, ti voglio dire, no? Quando hai tempo, lo so che sei abbastanza impegnato tra musica e
padre,
e
paternità, e seguire i bambini
e coltivazione.
Esatto.
Va bene?
Certo.
Tu hai il nostro indirizzo email, se non ce l'hai te lo rimando. Ci mandi tutto in file, tutto l'album, tutte le canzoni che vuoi passare. Se qua appena okay, hai tempo con il cellulare, facile. Ciao Esma, sono Esma, metto nella valigia di cartone, dici il titolo, chiudi, poi rifai un altro, insomma tutti i titoli delle canzoni che hai e noi le passiamo.
Sì. Wow.
Così li facciamo sentire, sentire tutto, così dite...
Impara
chi è.
Però
Esma,
tu devi guardare sempre il lato positivo delle cose, perché quando si fa un'intervista, no, e si conosce l'artista a 360 gradi, magari si tralasciano
360
delle...
non proprio
359,
okay,
si tralasciano le cose che lei dai per scontato, visto che io, diciamo, non lo conosco, non so, diciamo, non ho avuto il piacere ancora di scoprire bene veramente, quindi gli pongo delle domande in modo da poter capire chi è, no? Come me, come tante altre persone che magari non lo conoscono e magari ascoltano.
Ma a mio avviso la cosa migliore in questo momento, mio caro, sarebbe ascoltare, ad esempio, Petali e Diamanti, farla ascoltare ai tuoi ascoltatori e ascoltatrici.
Ma quello senz'altro, perché comunque sia, diciamo, noi faremo ascoltare dopo la chiacchierata che facciamo, insomma, non è chiaro che faremo ascoltare i brani, però mi hai messo una curiosità addosso, cioè nel senso adesso voglio capire un po' di più, voglio sapere un po' di più di te. Come ti è nata questa passione proprio per la musica, diciamo...
L'ha detto dello zio?
Sì, però parlava di musicalmente, non parlava un
di
genere,
scrittura,
di
okay,
genere.
No, tu parli dell'interesse verso le sottili, la spiritualità,
sì,
queste
esatto,
cose qui?
Esatto. Perché è un settore un pochettino diverso. Magari uno parla del rock, parla del blues, no? Diciamo, magari si sente molto, mentre quest'altro, un altro genere non è tanto sentito, cioè nel senso ci vuole veramente qualcosa di più.
Ma
di...
allora, innanzitutto, certo, innanzitutto non è da confondersi con quello che sono le band Christian rock, sai, che vanno in chiesa a suonare Gesù mi manchi tu, ok, Madonna sulla sponda, no.
Sì, no. No.
No, anzi, quello a cui miro parlo di cristicità, innanzitutto sia chiaro, non è che parlo di Gesù detto il Cristo e basta, parlo di una soglia di consapevolezza che è raggiunta da diversi esseri umani, quindi non da qualcuno che era l'unico figlio di Dio, come ci hanno voluto far credere, ma siamo tutti figli della stessa madre terra, dello stesso padre celeste, chiamiamolo così. E quindi le religioni cosa servono se non a controllare gli esseri umani, a dividerli, mascherate col buonismo della parola, tra virgolette, di Dio. Ma questo in tutto il mondo, non parlo solo del cattolicesimo. Avendo studiato tutte le religioni, dal sufismo, l'induismo, l'islam, il cattolicesimo, il cristianesimo, con tutte le varie differenziate che c'ha, l'esoterismo a sua volta, la cabala ebraica, la Torah, ho approfondito la spiritualità degli indiani d'America, ho parlato personalmente con gli aborigeni in Australia quando ho vissuto lì per 2 anni e mezzo, quindi sono anni di ricerche e anni di puntini uniti, nel senso che tutti poi parlano delle stesse cose mettendo dei termini, dei valori, dei nomi differenti, ma è palese la differenza tra un insegnamento di luce che alleggerisce il carico del mentale e il carico dei problemi dettati dalla natura materiale, invece è palese che questo tipo di insegnamenti di queste grandi anime, come Siddhartha detto Gautama, Buddha, di Gesù detto il Cristo, di tanti altri che hanno raggiunto questo livello di consapevolezza, di liberazione, ok, di illuminazione, gli altri poi dopo, omini piccoli con il loro recinto chiamato ego, hanno manipolato questi ormai defunti per farne delle religioni, degli ismi, cristianesimo, cattolicesimo, tutti questi ismi sono limitanti, sono cerchi che stringono, sono recinti, ok? Siamo d'accordo su questo?
Sì, sì.
E quindi una delle cose che dico spesso con quelli con cui parlo, fa: ma no, Gesù è l'uno, ok. Se vogliamo parlare di quello che c'è nelle scritture di luce che è rimasta nonostante le contraffazioni, le traduzioni, le mistificazioni che probabilmente sono state fatte, ma quello che invece rimane è luce. Quello che invece è stato aggiunto cos'è se non volontà di controllare, cioè di depistare dalla verità, perché questo che hanno fatto poi questi uomini avidi, cardinali, preti, come si chiamano, farisei, santoni, bramini, tutto quello, ognuno c'è il suo nome, monaci, hanno mistificato, hanno per controllare gli altri o per semplicemente avere la loro ultima parola a riguardo, hanno contraffatto quello che era leggera luce strumentalizzata di quegli insegnamenti, di quelle anime, di quelle creature, strumentalizzandoli. Quindi secondo voi, perché la domanda la giro anche voi, questa creatura chiamata Yeshua di Nazareth, cioè Gesù detto il Cristo, che ha raggiunto la cristianità, voleva, secondo voi, creare una religione col suo, tra virgolette, nome? Cioè fare il cristianesimo con Gesù al vertice? A mio avviso no, assolutamente no, perché se si legge bene il suo insegnamento, più volte lui dice: voi farete cose più grandi delle mie, voi siete tutti fratelli. Andate in giro con un solo vestito e portate il sorriso, e se non vi considerano, giratevi senza arrabbiarvi e andatevene. Quando poi invece cosa vedi? Come sono conciati quelli che controllano il cristianesimo?
Vero.
Parliamo del Vaticano, sì. Intendo. Come sono conciati? Ermellini, corone d'oro, scettri d'oro, troni tipo dei re del Medioevo, milioni di miliardi di euro nei conti in banca. Accuse sempre depistate di reale pedofilia, di satanismo, queste sono queste creature che ci controllano. E tra l'altro ipocritamente parlano di spiritualità, di religione, quando poi il termine religione deriva dal greco religio, cioè religere, cioè tornare all'origine, che l'origine è uno, quindi è tutta quanta uguale e dovremmo essere tutti quanti fratelli, non l'induista che giudica male il cristiano, il cristiano che parla male dell'islamico, bla 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 bla. È quello, ci hanno diviso i recinti in caste, come la politica che è una fregatura, e ancora c'è giovani che mi fanno troppo ridere che vanno a manifestare contro i fascisti, noi siamo di sinistra, siete di destra, siete stupidi, siete capre, come diceva Garbi, perché, Sgarbi, perché vi state facendo divide timpera, come quelli che vanno a picchiarsi per le squadre di calcio, quanto siete stupidi.
Vero. Sì, comunque già ti abbiamo toccato proprio un tasto che forse mi sembra un tasto molto acceso, diciamo, un punto tuo molto, molto acceso su questo servizio.
Comunque ti verremo a trovare.
Ti posso dire una cosa, che comunque è nella natura dell'uomo, essendo al vertice sopra tutti quanti, insomma, no? Dove diciamo l'animale che sta al più in alto di tutti, e anche con se stesso tenta di stare a capo di tutti, quindi si inventa di tutto per poter avere, diciamo, la sua parte.
Lo scettro.
Ma è ovvio, è per quello che bisogna leggere gli insegnamenti di questi esseri di luce.
Sì, sì, chiaro.
Ma leggerli perché è che rimanga l'insegnamento, quindi ci vuole una cultura, una preparazione, che se non mi facevo per i fatti miei, peregrinando, cercando con curiosità, con umiltà per anni, non avrei avuto questa lucidità di valutazione.
Sì, sì, ma è chiaro, okay, è normale. Poi ognuno in base alle sue proprie esperienze trae i giudizi, chiaro che poi magari si può essere convinti di qualcosa, magari proprio perché magari si è visto, no? Sì. Si è toccato con proprie mani alcune realtà dove altri non hanno avuto l'opportunità di capire, insomma, di vedere. Va bene, allora parliamo adesso di musicalmente, insomma, adesso Esma ci propone questo nuovo brano, e che a breve uscirà qualcos'altro, un LP,
il 10
vinile.
Giugno,
sì.
Cristo Valuta
il 10 giugno, e poi un altro singolo per l'estate, orecchiabile, una cosa più densereccia, ecco, sobria e leggera, ecco.
Questi
sono i piani.
Tutte?
Certo che ve le mando tutte.
Mandaci
accompagnati dai vocali.
Sì.
Esatto.
E fotocopertina. E fotocopertina.
Esatto.
Così li mandiamo in onda e i nostri radioascoltatori potranno conoscere
meglio.
Chi è Esma.
Certo, magari verranno a darti una mano anche un po' a zappare autore. La terra o qualcosa. Un coltivo autore. Bravo.
Un
bravo.
Coltivo autore.
Va bene.
Un bel coltivo autore.
Esma, cioè, è stato un piacere chiacchierare con te. Comunque, per ogni novità, per ogni cosa che hai magari da dire, noi siamo sempre a disposizione. Ma ormai
sai come
funziona, quindi per te
sarebbe
una passeggiata.
L'email ce l'hai e sei in famiglia, nella famiglia della valigia di cartone.
Ottimo,
va benissimo.
Anche a me fa un piacere incredibile, perché siete genuini e spontanei.
Sì, sì,
siamo biologici. Non siete OGM, ecco.
No, siamo biologicamente, diciamo, non modificati. siamo così come ci vedi. Magari
come
con qualche
come
ci senti, magari con qualche ammaccatura, perché magari subito ci andiamo, non resistiamo al lento imperio, però siamo così, va bene?
Alla stragrande Mega Galattico, è stato un piacere poter condividere la gioia, il pensiero libero che scorre in me. Mi ha fatto piacere parlare di tutte le tematiche che mi avete lasciato affrontare. Sì. Ti auguro un meraviglioso
pomeriggio
di luce e weekend, ovviamente, anche settimana prossima, dai.
Sì, però adesso non correre, perché Giancarlo ti dovrà fare la domanda che fa sempre, proprio per chiudere una chiacchierata. Tu non la conosci, ma adesso la imparerai, dai. Vai, Giancarlo.
Carissimo Esma, che cosa ci metti oggi nella valigia di cartone?
Oggi ci metto i libri, il Dhammapada del Buddha, che è un libricino sottilissimo che assolutamente fa bene e soprattutto ed è semplice da trasportare. Poi ci metterei qualche insegnamento orientale, sempre che fa bene alla liberazione mentale, al non attaccamento, quindi un po' di oriente. Sull'occidente invece metterei una bella bottiglia di Nebbiolo e un pecorino sardo. Bene. E allora lì ci sono due pantaloni, una mutanda, una felpa se fa freddo, il paio di occhiali da sole, chi vuoi se piove. La valigia è pronta.
Bene, bene. Perfettissimo. Io sono più nell'orientale.
E poi ci mettiamo una bellissima musica, petali, certo, e diamanti. Sei, esatto, d'accordo?
Va bene. Ciao Esma, alla prossima.
Alla prossima.
Ciao, ciao.
Grandioso. Ciao, un abbraccio.
Ciao, un abbraccio. Ti aspettiamo qui in Germania.
Alla grande!